Questa sera, per la grazia del Signore, invocando la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, volevo condividere con voi ancora alcuni passaggi sull'Epistola di Pietro insieme. Quindi siamo in Prima Pietro al capitolo 2. Il titolo del messaggio è questo: una buona condotta davanti agli uomini. Mettiamo insieme su Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 11. Leggeremo fino al versetto 17. Prima Pietro 2:11. La parola dice: diletti, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove sparlano di voi come di malfattori, essi, per le vostre buone opere che avranno osservate, glorifichino il Dio nel giorno che egli li visiterà. Siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti, come liberi, ma non usando già della libertà qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete il Dio, rendete onore al Re. Amen. È una sezione della parola di Dio, quella che si apre in questo passo, da questo versetto in particolare, decisamente pratica di questa epistola. Ho riletto questa epistola nel corso di questi mesi diverse volte e fin qui, fino a questo passaggio, abbiamo parlato, ci sono intervallate. Io vedo in questa epistola che il Signore, per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo dell'Apostolo, intervalla abbastanza spesso quelli che sono i doni, quella che è. Mi piace definirla al singolare, la sua opera, l'opera che lui ha compiuto e che solo lui può fare, il miracolo che ha compiuto nella nostra vita quando il Signore ci ha salvati, quando abbiamo creduto, se questo è avvenuto nella nostra vita sinceramente, per fede, nel Signore Gesù, l'opera della sua grazia, l'opera che vivifica i cuori, il dono dello Spirito Santo è qualcosa che può fare solo il Signore nella nostra vita. E questo ci viene elencato in diversi modi, in diverse maniere, dall'Apostolo Pietro, in questa prima parte di Epistola che abbiamo meditato, intervallata, come dicevo poc'anzi, da esortazioni, che sono esortazioni importanti alla santità di vita, a una vita santa, a una condotta santa. Perché l'Apostolo Pietro, in particolare in questa Epistola, non separerà mai, cosa che noi facciamo molto spesso, per quello che è la nostra dicotomia, la nostra divisione causata dal peccato, quella che è l'opera del Signore, l'opera salvifica, quella che salva, l'opera della fede del Signore Gesù, dalla nostra vita di tutti i giorni. Non vanno separate, ma vanno di pari passo. La nostra vita, la nostra salvezza ha uno scopo. Il fine delle nostre anime è la santificazione, il fine della nostra salvezza è la santificazione. Cioè, noi venivamo, come dice in molti passaggi in questa parola, dall'essere perduti dietro alle nostre concupiscenze, che l'Apostolo dirà già come camminavate altra volta, quindi presuppone che c'è stato un tempo dove noi camminavamo dietro alle nostre concupiscenze in maniera a volte consapevole, anche a volte inconsapevole, nel fatto che non avevamo nessuno, e intendo la persona dello Spirito Santo che ci rivela quello che è gradito a Dio e quello che invece non è gradito. Quindi camminavamo speditamente sulla strada, sull'autostrada per l'inferno, come cantava anche un gruppo musicale. Mentre oggi non è più così. Non possiamo più dire, se siamo figli di Dio, di non sapere qual è ciò che Dio vuole per noi e quello che invece Dio ha in abominio. Non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo a meno che non abbiamo totalmente spento, contristato, bestemmiato lo Spirito Santo che è in noi. Su questa la parola è abbastanza chiara e mette un punto esclamativo su questa affermazione. Allora, l'opera di Dio, l'opera che compie, può compiere solo Dio nella nostra vita, per mezzo dello Spirito Santo, ma un cammino che il Signore vuole che compiamo con Lui per la santità della nostra vita. Potremmo dire questa santità è qualcosa che dice in molti passi. Quando abbiamo meditato, se vi ricordate, su quel passo molto conosciuto, dice siate santi perché io sono santo, camminate per lo Spirito. L'Apostolo Pietro insisterà, gettate lontano da voi la maldicenza, l'ira, la frode, le invidie, le ipocrisie, anche alla luce di quello che affronteremo la prossima settimana. Questi passaggi sono assolutamente esplicativi di quello che deve essere la nostra condotta secondo la parola di Dio. La parola di Dio è pratica e mi piace questi versetti che si introducono, e come vedremo, lo vedremo anche nel prossimo futuro, quando andremo meglio dentro queste cose, vedremo che ci sono dei contesti attuali che noi tutti viviamo nella nostra vita, nel quale l'Apostolo Pietro ci dà delle indicazioni molto pratiche su come vivere, su cosa vuol dire praticamente avere una buona condotta davanti agli uomini. I contesti sono l'autorità di tipo civile, cioè quello che noi viviamo, il rapporto che noi abbiamo con coloro che il Signore ha preposto sopra il nostro capo, i governanti. Sono i rapporti che noi intratteniamo con coloro che ci sono preposti nel lavoro, il matrimonio, importantissimo, qualcosa che il Signore chiama veramente a preservare, a vivere davanti a Lui, e la Chiesa. In più, un cappello per quello che riguarda tutto quello che c'è a contorno. Allora la parola di Dio parla proprio di questo. Noi potremmo pensare, secondo me erroneamente, che, ed è quello che Gesù ha negato apertamente quando parlava nella scrittura, che la separazione che il Signore ci chiama a prendere sia una separazione dal mondo, nel senso di quello che sto per dire, nel senso che dobbiamo separarci per andare a vivere in un eremo o in una montagna. Ebbene, la parola di Dio non ci chiama a questo. Il Signore ha pregato molto, in maniera molto chiara, quando ha detto: io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi. E questo ci dice molto chiaro, ci parla in maniera abbastanza chiara su quello che, per cui il Signore intende come separazione. È una separazione che parte dall'anima e dallo spirito. È qualcosa di molto più profondo di quello che noi miseramente potremmo raccogliere in poche briciole, no? Io mi estraneo dalla vita totalmente, vivo al di fuori dal mondo, e allora sì che potrò dedicarmi pienamente al Signore. Falso, falso. Tu stai solo fuggendo da quello che il Signore ti chiama realmente a fare, per quando ti dirà il Signore che tu devi essere luce e che tu devi essere sale. Non potrai essere luce per nessuno se sei in un eremo, e non potrai nemmeno essere sale laddove non c'è la terra che ha bisogno di essere insaporita, scusate. E mi piace molto, oggi mentre meditavo queste cose, questa mattina, il Signore mi dava questa immagine. Pensavo agli amici di Daniele, mentre erano dentro la fornace. È bellissimo quel passo, mi ha dato un pensiero nuovo questa mattina il Signore. Quando conosciamo tutti la storia, per cui noi la leggiamo in Daniele al capitolo 3, perché l'abbiamo meditata anche non molto tempo fa col fratello, conosciamo che gli amici di Daniele, perché si rifiutarono di ubbidire alla volontà di Nebuchadnezzar, di adorare la statua, furono messi nella fornace ardente. Ed è bellissimo al versetto 27, quando loro uscirono dalla fornace, perché Nebuchadnezzar vide 4 uomini all'interno della fornace, ed è bellissimo quello che è scritto in Daniele capitolo 3 versetto 27, dice: i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re, essendosi adunati, guardarono quegli uomini e videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo, che i capelli del loro capo non erano stati arsi, che le loro tuniche non erano alterate, e guardate questo, e che essi non avevano odore di fuoco. È bellissima questa immagine, se ci pensate. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. È bello, mi ha veramente colpito rileggere questo passo, e le loro vesti non avevano neppure l'odore del fuoco e del fumo. Questo significa santità agli occhi di Dio. Uomini e donne che camminano su questa terra, che possono pure anche passare in mezzo al fuoco. Siamo immersi in questo mondo, ci siamo dentro, siamo come inzuppati. Però possiamo, per la grazia del Signore, non portare addosso l'odore, la puzza, il fetore del mondo. Ed è questa la parola di Dio. Il Signore Gesù non puzzava di mondo, con tutto il rispetto. Il Signore Gesù profumava di santità, profumava di gloria e profumava di bellezza. Cosa ci può essere diversamente del Figlio di Dio nei figli di Dio? Non c'è differenza. Il Signore ha chiamato il Figlio e ha chiamato dei figli, nella stessa medesima maniera. Ed è bellissimo. È bellissimo. La parola ci dice proprio questo: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire. Ci chiama figliuoli di ubbidienza, che non si conformano alle concupiscenze del tempo passato. Ci dice: purificando le vostre anime con l'ubbidienza alla verità. Allora la santificazione non è un optional della nostra vita, come potremmo essere portati a pensare, forse dopo un po' di anni. Ma la santificazione è qualcosa di fondamentale, anche perché ci dà un messaggio il nostro procedere nella santificazione, che noi stiamo camminando col Signore, che noi non ci siamo fermati nel nostro cammino, o che pure, come dice quel Salmo, non ci siamo seduti, magari in compagnia degli schernitori. È un messaggio importante. La nostra vita è una vita di purificazione, è una vita di dove, come l'oro viene purificato nel crogiuolo, è una vita in cui si va di passo in passo. E guai quando vediamo che in noi non si trovano con abbondanza la maldicenza, la frode, l'invidia, l'ipocrisia, la malignità, la fornicazione, come veniva citato prima, di vario genere, non solo quella fisica, ma anche quella spirituale. Guai, perché vuol dire che il nostro cammino non procede con l'ubbidienza alla parola della verità. E la verità è la parola di Dio. La verità è Cristo. Prima non conoscevamo la verità, perché la parola di Dio non c'era stata rivelata. Prima non conoscevamo Cristo, perché non avevamo comunione con Lui. Ma cosa cambia oggi se non abbiamo comunione con Cristo e se la parola non ci viene ogni giorno rivelata? La nostra vita non cambia, non si trasforma, rimane la stessa. E la nostra condotta, che è molto importante, come vedremo tra un po', fa sì che il nome di Dio, invece di rendere grazie agli uomini, rendere grazie a Dio nel cospetto degli uomini, come dice la parola, il nome di Dio si è bestemmiato in mezzo agli uomini. Perché guardate, il nome di Dio viene maggiormente, penso, bestemmiato, per quello che è anche la mia esperienza personale, dal fatto che coloro che dicono di credere in Dio non camminano secondo i comandamenti di Dio. Allora il nome di Dio viene pesantemente bestemmiato. Quante volte ho sentito dire: ma se quel Dio lì, perché comincia così, se quel Dio lì fa quell'effetto lì, arrivederci e grazie, rimango così come sono. E il nome di Dio viene bestemmiato per causa nostra. Come figliuoli di ubbidienza, purificate le vostre anime con l'ubbidienza alla verità. Allora, come abbiamo visto in conclusione l'altra volta, qual è lo scopo? Un popolo che ha un unico scopo, pensavo questa mattina, in ogni cosa che fa: proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Proclamare le virtù. E questo ci permette di adempiere lo scopo più intimo della nostra vita. Qual è? Personalmente, alla luce di quello che investigo davanti alla parola di Dio, penso che uno scopo più intimo sia conoscere il Signore ed essere un vero adoratore, un uomo di lode. Una delle cose che faccio con più fatica, perché, e che mi fa più soffrire quando mi investigo davanti al Signore, è il fatto di non essere un uomo di lode. l'uomo della lode. Perché la lode ci apre molte porte. La lode è qualcosa di veramente glorioso. Quando riusciamo a lodare il Signore veramente con un cuore sincero e onesto davanti a Dio, in qualsiasi condizione in cui siamo, vuol dire che il Signore ha operato abbondantemente nel nostro cuore. La lode. Essere un vero adoratore, perché il Signore ha detto l'ora viene, anzi è già venuta, che vi sarà un popolo. Che popolo? Un popolo di veri adoratori che adoreranno il Padre in spirito e verità. Ma come si fa ad adorare il Padre del continuo in spirito e verità? Noi ci riuniamo solo 3 volte a settimana, facciamo più riunioni. Stiamo in riunione tutto il giorno, così adoriamo del continuo il Padre in spirito e verità. Questa non è la lode di Dio. L'unico modo per adorare il Padre nello spirito e verità e per essere il vero adoratore che il Padre richiede, sapete qual è? Avere una vita di lode. La nostra vita deve cantare. C'è una canzone che mi piace moltissimo. Dice che la mia vita canti a te. Una canzone in inglese, ma non ha importanza. Dice che la mia vita canti a te. La nostra vita deve cantare. La nostra vita deve essere un canto di lode. Quando mi alzo, quando cammino, quando mi vesto, quando mi svesto, quando caldo, quando freddo, una vita di lode. Quanto bisogno ha il mondo di essere a contatto con coloro che lodano, della luce e del sale. Il mondo ha bisogno veramente di questo, più di molte nostre parole. Il mondo ha bisogno di essere a contatto di uomini e donne che camminano lodando il Signore, perché veramente sono riempiti dalla parola del Signore. E questa è la buona condotta di cui parla Dio. Non sarà certo la buona azione o il nostro sforzarci che produrrà un effetto in coloro che ci stanno intorno, ma sarà una vera vita di lode. Guardate, è più difficoltoso testimoniare a coloro che ci stanno accanto, perché ci vedono tutto il giorno, piuttosto che incontrare una persona e parlargli di Dio. Sapete perché? Perché coloro che ci vede, quelli che ci vedono, non li puoi fregare, tra virgolette, e noi non vogliamo fregare nessuno, ma nel senso che quelli che stanno a contatto con noi molte ore nel giorno non gliela racconti, perché se la nostra vita non parla di Dio, se il nostro vivere non grida che il Signore è meraviglioso, non grida, non canta che il Signore è la guida delle nostre vite, non serve a niente. La nostra testimonianza è completamente corrotta, è completamente innaffiata dalla nostra carne e dal nostro peccato. Allora cosa vuol dire in pratica? Ubbidire alla parola della verità, come è scritto qua. Affinché tutto questo non rimanga una mera teoria, che può capitare, potremmo riempirci tutta la vita di passaggi, e noi sono talmente iniquo che più conosco e più il cuore dell'uomo tende ad insuperbirsi. È normale. Allora la nostra vita, il Signore ci mette queste cose, questi passi, il capitolo 2, il capitolo 3, il 4, proprio per questo, perché la parola di Dio non rimanga una mera teoria, ma sia la vita dei nostri giorni. Questa è la buona condotta di cui sta parlando l'Apostolo Pietro, non una teoria, non uno status symbol, come potrebbe diventare, ma la vita, la nostra vita. E l'unico modo, come dicevo, per adorare il Signore è che la nostra vita canti. L'unico modo per adorare il Padre in spirito e verità è che lo Spirito produca il canto, la lode, il gaudio, la gioia nella nostra vita. Gesù non scherzava quando nel sermone sul monte ha detto queste parole. Siamo in Matteo, al capitolo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Dice il Signore. Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, dice il Signore. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, non può. E se si accende una lampada per metterla, non si accende, scusate, una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Chi ci rende luminosi e saporiti? La grazia di Dio e la presenza del suo Spirito in noi. A quale scopo? Lo dice qui questa parola. Allo scopo di salare laddove c'è bisogno del sale e allo scopo di illuminare dove c'è bisogno della luce. Quindi, salare ciò che è insipido, la terra. Questa terra è insipida, ma noi siamo il sale. Illuminare il mondo che giace delle tenebre. Questo è lo scopo per cui il Signore ci fa sale e luce, per salare e per illuminare, è ovvio. Ma è ancora più bello perché la parola di Dio qua non dice voi avete, no. Ho comprato mezzo chilo di sale e 100 lumen di luce, no. La parola dice voi siete, voi siete. Capite la differenza abissale tra voi avete e voi siete? Il Signore non ci si può prendere gioco di Dio. O siete o non lo siete. È ovvio che se tu sei sale, se tu sei sale, ovunque tu ti trovi, darai sapore. La buona condotta. Tu sei sale davanti agli uomini. Dovunque tu sei, darai sapore. E ancora, se tu sei luce, sei luce. Dovunque tu ti trovi, porterai la luce. Ma se sono andato, Signore, mi hai posto nelle tenebre più fitte, ma tu, io ti ho dato la mia luce. Tu sei luce. Io ti ho reso luce. Quindi, se tu sei nelle tenebre più fitte, se io anche ti mettessi nelle tenebre più fitte, tu porteresti la luce. Questi sono i credenti, secondo il Signore Gesù. Questi sono i figli di Dio, secondo il Figlio di Dio. Sale, luce. Allora, dove fa la differenza la presenza di un figlio di Dio? In altre parole, quali sono le condizioni che dovremmo anelare secondo questa parola del Signore? C'è un canto che cantiamo spesso ed abbiamo cantato anche questa sera, sono riuscito a citarlo, e si chiama Vieni, mi disse un giorno. C'è una dichiarazione importante in questo canto, un cuore fervido d'amore che dichiara il Signore, te, o mio Signore, in seguito a una chiamata da parte di Dio, te, mio Signore, ovunque seguirò. E il Signore ci prospetta a quest'uomo, a questa creatura nuova, questo nuovo nato in Cristo, alcune circostanze in cui la sua presenza è necessaria, in quale sale, in quanto sale, in quanto luce. Io quando canto questo canto sono molto umiliato, perché ci sono alcuni contesti, per quella domanda che ho fatto prima, in cui ho detto, ma dove serve di più la presenza di un figlio di Dio? Dov'è importante? Dov'è fondamentale? E i contesti sono questi. Fra quei che pace in cuor non hanno, dice quel canto. Là dove il male impera. Fra i derelitti figli del dolore. E quei che ancora non sanno levare a te la preghiera. Ma guardate che contesti meravigliosi che ha preparato per noi il Signore. Chi di noi vorrebbe trovarsi in quei contesti? Nessuno farebbe a gara per essere in mezzo ai derelitti figli del dolore oppure per essere là dove il male impera. Però il Signore è proprio là che ci chiama, perché là c'è bisogno di sale e c'è bisogno di luce. Allora se tu non sei sale, se tu sei insipido, con che cosa ti si renderà il sapore? Se tu ti sei posto sotto il moggio, come faranno quelli che sono attorno a noi a vedere la luce? E tanto più, come faranno a glorificare il Dio vostro, il Padre mio e il Padre vostro, per le opere buone che avrete compiuto davanti agli uomini. La buona condotta a cui ci chiama il Signore. E qua dice proprio questo: così risplenda, dice la parola, la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questo è proprio perfettamente in sintonia con quello che dice il Signore Gesù in Matteo capitolo 5, versetti 13-16, se non ricordo male la citazione. E questa è la chiamata che ha il Signore per ognuno di noi. Niente di più, niente di meno. Luce e sale. Allora, dov'è la nostra responsabilità? Se la luce e il sale ce lo dà il Signore. Io non ho sale, non ho luce se non me lo dà il Signore. Se lo scopo per cui ce lo dà è per portare luce laddove c'è bisogno di luce e per portare sale laddove il sapore della vita, il sapore del dono di Dio non c'è, qual è la nostra responsabilità? La nostra responsabilità sta proprio quello che dicevo all'inizio: fare sì che la luce non si spenga, che la lucerna dell'Eterno non si spenga e che la nostra vita non diventi un'insipidità totale. Possiamo farlo? Sì. Come? Allontanandoci dal Dio vivente, rompendo la comunione con colui che è luce, la luce che illumina ogni uomo, è stata per breve tempo con voi e voi avete potuto godere della sua luce. Quanto è importante per la nostra vita cristiana, per la vera ed unica vita cristiana che si possa chiamare tale, la comunione con il Santo, la comunione con Gesù Cristo, personale, intima, con il Signore Salvatore, perché scadere è un attimo. Ci possiamo trovare ad essere ripieni di parole di odio, di miseria, di disprezzo, di contesa, di qualsiasi sentimento di odio verso le persone, verso gli uomini, verso noi stessi, verso gli altri, in un attimo, laddove non c'è la presenza del Santo. Ed è qui proprio questo messaggio meraviglioso da parte del Signore, una fede pratica. Giovanni il Battista ha detto questo. Gesù dice in Giovanni 5:35, se non ricordo male, che Giovanni il Battista è stata una lampada ardente e splendente e gli uomini solo per breve tempo hanno goduto della sua luce. Noi siamo delle lampade ardenti e splendenti, gli uomini godono della nostra luce, ma non è questione di egocentrismo e neanche di follia. Ma vi rendete conto che gli uomini hanno bisogno di vedere la luce di Cristo nella nostra vita? Le creature di Dio hanno bisogno di vedere l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Hanno bisogno della lampada ardente e splendente. Qual è la nostra testimonianza se non quella di essere lampade ardenti e splendenti? Un fuoco che scalda. Un fuoco che racchiude anche i roveti, come nella visione del profeta Mosè. Un fuoco che tranquillizza, che rassicura, come la parola di Dio, che tranquillizza il cuore e calma le acque della nostra vita. Una fede pratica, la fede che l'apostolo Giacomo descrive in molti modi nella sua epistola. Una fede che non si discosta da quello che siamo. Una fede che non è dicotomica, una fede che non si divide, che non si separa. Come spirito, anima e corpo sono una cosa sola e l'intero essere nostro è unito. La fede che guadagna la salvezza, ma una fede che cammina per quello che predica. La fede della parola di Dio. Sono due aspetti che non sono divisibili. La nostra vita pratica con quello che predichiamo non sono divisibili. Pena essere ipocriti davanti a Dio ed avere una testimonianza totalmente devastata dalla nostra vita. Pensate di andare da un medico faccio esempio del medico perché è l'unico che mi è venuto in mente oggi. Pensate ad andare da un medico che vi dice: guardi, lei, ho capito il suo problema, la vedo un po' ingrassatello, lei avrebbe bisogno di una curetta dimagrante. Ma scusi, ma lei ha 120 kg, mi viene a dire di fare la curetta dimagrante. Oppure un altro esempio: le gioverebbe smettere di fumare, me lo dica quando ho tolto i 3 pacchetti che è lì sopra. E questi sono 2 piccoli stupidi esempi, ma avete capito qual è il senso. La predicazione di un uomo e di una donna, quando ha valore? Quando la vita si muove di pari passo. E come dicevo poc'anzi, più le persone ci sono vicini e noi ci teniamo alla salvezza di coloro che amiamo, vero? Sì, ci teniamo molto. La salvezza della vita di coloro che ci stanno vicini, l'opera la fa il Signore, ma il Signore ci chiama a camminare in maniera coerente con la nostra vita, con quello che predichiamo, una condotta davanti agli uomini. E ci sono alcuni esempi che il Signore dà in questa parola, come dicevo poc'anzi. Uno dei primi esempi, quando parla di condotta, quando parla di astenersi dalle concupiscenze, è la sottomissione all'autorità. La prima autorità di cui parla sono i nostri governanti, coloro che il Signore ci ha dato per governarci. Infatti dice la parola: io, diletti, vi esorto come straniere e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta, affinché laddove sparano di voi come malfattori, essi per le vostre buone opere che avranno osservate glorifichino il Dio nel giorno che egli li visiterà. E ancora, siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori, per dare a quelli che per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. È interessante come il Signore associ questa buona condotta a livello pratico nella nostra vita alla sottomissione alle autorità. Io ci ho pensato al perché e penso che la prima considerazione che ho fatto su questo passo è che la sottomissione all'autorità, che sia di qualsiasi genere, e vedremo alcuni esempi, per essere sottomesso a qualcuno in generale c'è bisogno di umiltà, c'è bisogno di mansuetudine, e sono due caratteristiche importanti che devono assolutamente far parte della nostra vita. Ci sono delle autorità create dagli uomini, dice il Signore. E quando l'Apostolo Pietro ha scritto questa epistola, era attorno al 60 d.C., più o meno. E questo messaggio era indirizzato anche a persone che vivevano nel Ponto, nella Galazia, ma avrebbe circolato tra molti cristiani che erano oppressi, erano barbaramente uccisi, torturati. E questo messaggio, siate soggetti alle autorità, ha raggiunto per primi questi fratelli. E pensate quale sarà stata la reazione di questi fratelli quando, di fronte a quello che stavano per vivere, il Signore mandava loro questo messaggio: siate soggetti alle autorità. Perché il Signore manda questo messaggio a noi in relazione alla condotta che dobbiamo tenere davanti agli uomini? Perché è scritto che non vi è autorità che non sia da Dio. Dice sì che le autorità sono create dagli uomini, è vero, molte vengono anche elette, però è un grosso errore madornale pensare che l'autorità, che colui che ci governa, sia al di fuori dal piano di azione di Dio. È un errore perché Romani capitolo 13 dice: ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, è un comandamento, perché non vi è autorità se non è da Dio. Le autorità che esistono sono ordinate da Dio, attenzione, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. E quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena. poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Allora il Signore ci chiama non a rispettare l'autorità perché ci è simpatico, perché fa parte di un'organizzazione, di un partito che ci aggrada. No, il Signore ci chiama a rispettare le autorità come esempio di condotta davanti agli uomini, perché Lui le ha decretate. È diverso vedere la condizione del nostro paese oggi, pensando che coloro che ci governano sono permessi dal Signore. Ci sono delle volte, e la parola di Dio è piena di questi esempi, dove doveva essere decretata da Dio o la distruzione di un paese o la fioritura. E il Signore suscitava dei governanti, dei sovrani, secondo la sua volontà, affinché portassero anche a compimento il suo piano. Non ci dimentichiamo che il popolo di Dio è stato liberato da un gentile, per un editto dichiarato da un gentile. Dirà di Ciro che è il suo unto nella parola di Dio. E questo ci deve fare cambiare un po' il nostro punto di vista. Se ci pensiamo a questo aspetto, non voglio tirare troppo per le lunghe, la guarderemo la prossima volta, un pochino più in dettaglio, però voglio chiudere con questo in relazione a buona condotta, perché questo è un tema che ci porterà avanti diverso tempo. Mi ha fatto molto riflettere in relazione di come noi ci poniamo rispetto a quello che il Signore ci pone davanti, anche nel governo che ci sta attorno. Io penso che sia un grosso cambio di punto di vista pensare che il Signore è sovrano di quello che succede al nostro paese e di quello che ci sta intorno. Io penso che il Signore non ci imponga, non ci dica di stare in totale silenzio, di stare zitti totalmente, di non parlare quando si vedono delle cose abominevoli davanti a noi. Però altrettanto penso anche che il Signore non ci chiami, come spesso siamo orientati a fare, alle sommosse, alle contese, alle occupazioni di piazza e a tutte quelle cose lì che il Signore non ha mai fatto. Il Signore ha parlato francamente. Quando gli veniva posto un quesito, rispondeva francamente, secondo la verità, secondo la parola di Dio. Ma non l'ho mai visto quei cartelli, il Signore Gesù. Quindi questo è importante per noi, da riflettere questo punto. Poi chiudo perché altrimenti dovrei aprire un altro capitolo. Io penso che veramente in tutti questi punti sia importante riflettere sulla vita pratica che il Signore ci mette davanti, alla quale il Signore ci chiede di rispondere con una condotta davanti agli uomini. Spesso tutto quello che ci capita ci porta a recalcitrare, ci porta a lamentarci, ma riflettiamo almeno su questo per prendere un punto. Di fronte a quello che ha detto Gesù, voi siete il sale della terra e siete la luce del mondo. Di fronte al governo, di fronte alle leggi che vedremo la prossima volta, di fronte ai datori di lavoro, di fronte al marito o alla moglie, di fronte ai fratelli. Sono tutti punti che vengono fino alla fine dell'epistola. Qual è, di fronte a tutti questi punti, il comportamento, la condotta, la vita che il Signore mi chiede quando dice tu sei il sale della terra e tu sei la luce del mondo? Pensiamolo nel nostro cuore, investighiamoci e mediteremo su questo ancora la prossima volta. Che il Signore ci benedica. Amen.